The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply at LifeMD.com. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer.
If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications through LifeMD? LifeMD is now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying.
Probably the easiest thing I've ever done. The medication comes in the mail and it's very easy to use. I've been able to live my normal lifestyle and I've lost 20 pounds already and I've never felt better. It changed my life.
And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to TryLifeMD.com to have your eligibility checked right now. Get started today at TryLifeMD.com. That's TryLifeMD.com.
Di Fantascientificast, un caro saluto e come sapete già dall'anno scorso Fantascientificast è media partner ufficiale di un interessante festival che si tiene in quel di Milano, è già arrivato quest'anno alla seconda edizione. Per presentare l'edizione 2020 di questo festival dell'immaginario e fantastico e di fantascienza che oltre lo specchio abbiamo qui con noi Stefano Locati. Ciao Stefano.
Ciao, un saluto a tutti.
Dunque Stefano, prima di raccontarci questa vostra manifestazione, raccontaci un po' di te.
Sì, appunto sono il direttore artistico di Oltre lo Specchio, appunto un festival che è nato l'anno scorso e che quest'anno è la seconda edizione. Nella vita di tutti i giorni mi occupo sempre di cinema, collaboro, sono ricercatore in università, all'Università Ulm di Milano, e in particolare mi occupo da un lato di cinema popolare, quindi cinema di genere, fantascienza, fantastico, horror, e dall'altro di cinema asiatico, in particolare giapponese, tanto più che collaboro anche con un altro festival che si svolge a Roma, che è Asian Film Festival, che è un po' più anziano rispetto Oltre lo Specchio, perché l'anno prossimo ci sarà la 18ª edizione, però... quindi è quasi maggiorenne. E in generale di cinema, e la mia grande passione, una delle mie grandi passioni è la fantascienza e il fantastico, e quindi da una costola di Asian Film Festival si è pensato di fare quest'altro festival che invece si occupa di fantastico e di fantascienza, con film ed eventi che riguardano la fantascienza e il fantastico provenienti da tutto il mondo, quindi non limitatamente né all'area italiana né all'area anglofona, ma un po' con uno sguardo su tutto il mondo.
Diciamo, raccontaci un po' di quella che è stata anche l'edizione dell'anno scorso, quella del 2019, che tra l'altro era anche quella di debutto.
Sì, è stata, non so se chiamare edizione, la prima edizione o l'edizione zero, nel senso che il nostro è stato...
La pilota, diciamo.
Esatto, sì. È stato un tentativo di arrivare al festival, cioè alla prima edizione, con già un programma molto sostanzioso, nel senso che abbiamo fatto, abbiamo presentato una trentina di film, di lungometraggi, oltre 20 cortometraggi e soprattutto una serie di incontri che sono durati tutto un fine settimana con... li ho contati poi dopo una cinquantina di ospiti da... sia italiani che qualcuno dall'estero. Dunque, l'anno scorso il festival si è svolto dal 5 al 12 di giugno, quindi in estate, all'inizio dell'estate. Era durato 8 giorni, in cui appunto avevamo presentato quei film in un paio di cinema di Milano, e avevamo tenuto in contemporanea, nel fine settimana di quella settimana, avevamo tenuto anche gli incontri appunto invece al MIC, il Museo Interattivo del Cinema. E è andata molto molto bene, anche da un punto di vista organizzativo, insomma, nonostante fosse la prima edizione, siamo rimasti molto soddisfatti, però ovviamente in quanto prima edizione ci sono state delle cose che non hanno funzionato fino in fondo, quindi abbiamo cercato poi di correggere in corso, cioè in via della progettazione poi della seconda edizione. E quindi, insomma, facendo tesoro di quell'esperienza, speriamo che questa seconda edizione possa migliorare e iniziare un percorso di miglioramento, insomma, anche negli anni a venire.
Secondo te, Stefano, visto, diciamo, l'esperienza, che tenuto conto, come dicevi te, che era diciamo l'edizione zero del vostro festival, e data, diciamo, la tua esperienza poi di esperto di fantascienza, avete avuto una partecipazione di pubblico, e poi soprattutto un pubblico attento, oppure era il classico pubblico magari attratto dalla novità dell'evento e magari non strettamente legato all'ambiente fantascienza?
Allora, la risposta è complicata, nel senso, il pubblico naturalmente a una prima edizione non è mai, diciamo, come dire, non c'erano le sale piene, ecco, questo purtroppo no. Da un lato perché appunto una prima edizione, dall'altro perché comunque rimaniamo un festival piccolo e quindi non abbiamo grandissimi mezzi per fare pubblicità e per farci conoscere a un pubblico più ampio, diciamo. Però quelli che sono venuti e che hanno seguito anche tutto il festival, venendo spesso a tutte le proiezioni tutti i giorni, eccetera, erano sicuramente appassionati. Diciamo che poi abbiamo mescolato un po' le carte, nel senso che gli eventi, gli incontri non riguardavano solo il cinema, ma anche la letteratura, i fumetti, i videogiochi, e quindi si rivolgevano. Esatto, si rivolgevano a un pubblico diversificato, mentre poi ovviamente in sala probabilmente sono venuti solo gli appassionati di cinema o di fantascienza, ecco. Però devo dire che nonostante appunto non ci fossero le sale piene, però il pubblico che è venuto è rimasto, si è fidelizzato, e alcuni poi ci hanno anche scritto nel corso poi dell'anno successivo per chiedere della seconda edizione, quindi insomma credo che abbia suscitato un interesse, seppur appunto limitato dal fatto che siamo ancora un piccolo festival, ecco.
Relativamente all'edizione dell'anno scorso, nella scelta della selezione del bouquet di pellicole che poi avete proposto, avete trovato difficoltà nel trovare qualcosa di qualità e soprattutto di originale?
Ma guarda, allora, Ci sono in Italia tantissimi festival di cinema, ovviamente molti, molto spesso si fanno un po' la guerra, diciamo, per ottenere i
Ahimè,
film
un certo
più.
lato.
Esatto. Però devo dire che no, ovviamente come prima edizione, come festival appena nato, non abbiamo potuto puntare a film, a grandi blockbuster, i film più conosciuti, sarebbe stato irrealistico. Però rimanendo anche all'interno delle produzioni, tra virgolette, minori o comunque film indipendenti, credo che sia stato abbastanza semplice poi comporre un programma, credo, interessante, nel senso che ci sono stati film sia di fantascienza che fantastici, ovviamente in un'accezione a 360 gradi, quindi non fantascienza solo la space opera alla Guerre Stellari, né il fantastico, non solo il fantastico al Signore degli Anelli, dell'high fantasy. Quindi appunto uno sguardo a 360 gradi, e ci sono stati sia i film, diciamo, hollywoodiani, come può essere Keen, che è un film che poi dopo qualche mese è stato distribuito anche nelle sale, dopo la nostra anteprima durante il festival. Oppure c'è stato ad esempio un film di fantascienza, questa sì, una space opera indipendente tedesca, The Final Land, con cast ridottissimo, che si limitava a due personaggi chiusi in questa piccola astronave alla deriva nello spazio profondo. Quindi con una soluzione che tagliava ad esempio i costi, ma permetteva appunto di esplorare comunque un immaginario molto ben definito. E poi ci sono stati ad esempio film che poi ha vinto il festival, che è un film taiwanese, Cities of Last Things, che era diviso in tre archi temporali, in tre segmenti temporali ambientati in tre momenti diversi, tra cui uno nel futuro, tutti collegati tra loro, quindi è anche un gioco abbastanza divertente di intrecci tra questi tre archi temporali. Quindi no, credo che ci siano stati, insomma, dei film ovviamente recepiti poi meglio dal pubblico, altri magari che hanno lasciato più, come dire, hanno fatto discutere di più. Mi viene per esempio in mente un film molto particolare, sempre americano, che è Perfect, che è una sorta di storia di fantascienza ambientata in una foresta sperduta, in un centro di recupero, e
Particolare.
raccontava di questo personaggio con dei problemi psichici che deve scendere a patti con la propria violenza interiore, che era visivamente molto molto bello e poi però anche molto spigoloso, come dire, quindi una parte del pubblico ad esempio è rimasta un po' indispettita, diciamo, a questa spigolosità. Quindi naturalmente poi ogni film ha una storia a sé, però credo che si sia riusciti creare una line-up, una selezione molto variegata e rappresentativa appunto di tanti stimoli diversi, appunto anche perché scelta tra tanti paesi diversi, quindi dal film pieno di effetti speciali con Jackie Chan cinese, appunto ad altri, come quello tedesco a cui accennavo prima, invece con un taglio decisamente indipendente.
Sì, fra parentesi, poi hai toccato anche un argomento interessante, quella che è la fantascienza cinematografica cinese, che abbiamo visto che diciamo nelle ultime due opere più famose anche distribuite in Italia, mi viene in mente Wandering Earth e Fortress Shanghai, ha dimostrato che quantomeno dal punto di vista effettistica speciale non ha nulla in che invidiare le mega produzioni hollywoodiane. Io poi sono poco d'accordo sulla storia, che le trovo ancora come dire, qualcosa di molto déjà vu e qualcosa ancora non di ben strutturato, però tutto sommato sono produzioni che se vuoi, se le possiamo paragonare ai vari Independence Day o i film catastrofistici di alla Roland Emmerich, non sfigurano assolutamente.
Sì, sì, sono d'accordo. La fantascienza cinese cinematografica è cresciuta tantissimo negli ultimi anni, soprattutto a disposizione dei budget che ormai sono consistenti. E quindi sì, tra l'altro con gli effetti speciali loro giocano già da tempo. Secondo me poi c'è un discorso proprio di diversità di approccio agli effetti speciali, ma sarebbe forse troppo lungo insomma parlarne, però rispetto ai film americani secondo me spesso più che appuntare a un realismo ultra dettagliato come spesso cercano di fare i grandi blockbuster americani, i film cinesi con effetti speciali, e penso soprattutto ai film fantastici e a quelli ambientati in un passato mitologico eccetera, usano gli effetti speciali in funzione di sorpresa per stupire lo spettatore, quindi più che arrivare a un dettaglio appunto più vero del vero, cercano invece di stupire con invenzioni particolari. Però vabbè, insomma, è un discorso.
Sì, in effetti volevo farti una domanda proprio sempre su questo filone qui, non so se mi trovi d'accordo. Non trovi che quantomeno diciamo il mainstream della fantascienza cinese ricorda molto quello della fantascienza giapponese, diciamo degli anni 50, 60, diciamo mettiamoci dentro anche i 70, prima che trovasse una propria connotazione, era una sorta di, chiamiamolo, come dirti, adesso perdonami l'espressione, una sorta di fritto misto globale di soluzioni, di situazioni già viste in produzioni occidentali, però ovviamente un filino rimaneggiate. Dopodiché, quantomeno, i giapponesi hanno preso un loro filone, loro praticamente hanno seguito loro, hanno trovato una sorta di originalità nella storia. A me mi sembra di vedere lo stesso, anche parlo della fantascienza cinese, cioè grandi mezzi, ok, però adesso ancora molto legati a degli stereotipi occidentali di storie, ok, che però pian piano stanno anche loro prendendo una propria connotazione, una propria originalità, un proprio filone.
Sì, senza dubbio c'è anche questo aspetto. Da un lato forse c'è il tentativo di dimostrare sullo stesso terreno di film occidentali che anche loro sono in grado di farlo, no? Quindi una parte forse anche a livello sia di effetti visivi ma anche di storie proprio banalmente, cercano forse sì, no, non tanto di imitare ma comunque di dimostrare che possono anche loro fare dei film con uno stesso tema e con uno stesso spirito e quindi poi arrivare a farlo meglio, questo ovviamente nella prospettiva. Dall'altro poi forse c'è anche il fatto che almeno cinematograficamente la fantascienza cinese sta muovendo i primi passi negli ultimi anni e quindi ha sicuramente bisogno di confrontarsi con un immaginario conosciuto, e quindi forse anche per questo. Quindi sicuramente da qui in poi mi aspetto e spero che la fantascienza cinese cinematografica insomma riesca a trovare una sua strada propria e peculiare rispetto alle altre. Non so se sono tanto d'accordo con il paragone che facevi con la fantascienza giapponese, nel senso che è vero che ovviamente la fantascienza giapponese all'inizio si rifaceva a quella occidentale, in particolare americana naturalmente, questo sì, però credo che fin da subito, non so, penso all'esempio più banale, più immediato, che Godzilla, dimostrasse già comunque delle peculiarità e delle innovazioni, o alcuni le hanno lette anche come degenerazioni, come ad esempio gli effetti speciali un po'
punti di vista.
Certo, sì. Io naturalmente sono un grande fan, però intendo come degenerazioni, come non so, gli effetti speciali un po' discutibili, come gli scafandri di gomma, le tutone di Godzilla e quel filone lì. Quindi sì, probabilmente. Poi il contesto naturalmente era completamente diverso, all'epoca c'era una iperproduzione di film, adesso vengono prodotti molto meno, quindi sì, però credo e spero insomma che piano piano la fantascienza cinese, il cinema troverà una sua specificità, come probabilmente sta già dimostrando, perlomeno per le cose che mi è capitato di leggere nella fantascienza scritta, quella letteraria.
They say she had a heart attack. I think the creature's coming back. And I am fried, cause all my love's electrifying. And I'm comfy like a cesspool. I wanna be with you. And it's my premonition. I better give my heart a listen. And my preacher said, all of your demons will.
State ascoltando Fantascientificast, probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache della galassia del quadrante alfa. www.fantascientificast.it, email redazione@fantascientificast.it.
Stefano, invece, quest'anno un'edizione invece 2020 di Oltre lo Specchio un po' particolare, diciamo aggravata dallo status della pandemia, vero?
Sì, diciamo che già dall'anno scorso avevamo deciso di provare a cambiare periodo dell'anno in cui tenere la seconda edizione, quindi non più a giugno, non più all'inizio dell'estate, ma avevamo pensato di farlo in autunno. Questo spostamento poi è diventato una necessità proprio appunto per la pandemia e oltretutto abbiamo dovuto in qualche modo posticipare un po' l'evento perché avevamo pensato di farlo a novembre, abbiamo dovuto posticiparlo e adattarlo alle modalità online e quindi siamo finiti a cavallo tra novembre e poi dicembre per le proiezioni, perché appunto gli eventi e gli incontri quest'anno saranno in un fine settimana precedente alle proiezioni, il 28 e il 29 novembre, mentre le proiezioni, diciamo, a questo punto aperte a tutta Italia, non sono per persone che abitano a Milano, dal 15 al 22 dicembre online appunto. E quindi sì, è stato po' una corsa a modificare un evento che doveva essere dal vivo in presenza, a trasformarlo in un evento online, però è stato anche molto interessante. Diciamo che da un certo punto di vista ci siamo ritrovati io e gli altri, insomma, che lavorano al festival, un po' scoraggiati di fronte a tutte le difficoltà tecniche che si sono presentate, tecniche e poi anche logistiche che si sono presentate di volta in volta, però è stato anche in qualche modo divertente e utile superarle insieme. Adesso, insomma, siamo quasi in diritto ad arrivo, fra un po' ci sarà, insomma, l'inaugurazione del festival. Insomma, siamo molto contenti di essere anche, tra l'altro, riusciti a mantenere l'edizione nonostante quello che sta succedendo, insomma.
Che poi diciamo che è divisa, diciamo, si può dire che è divisa in una sorta di due parti, cioè una prima parte dedicata a una sorta di eventi, seminari, panel online e una seconda parte dedicata strettamente alle proiezioni, giusto?
Esatto, sì. Abbiamo deciso per questa edizione, per la seconda edizione, di separare le due anime un po' di Oltre lo Specchio, perché appunto nella prima edizione avevamo fatto in contemporanea sia gli incontri che le proiezioni. Abbiamo deciso di provare a separarli in modo tale che l'una facesse un po' da sponda all'altra senza però sovrapporsi. E quindi sì, iniziamo con gli incontri, con le tavole rotonde, che saranno, ripeto, per forza di cose online, un fine settimana intero dedicato alla fantascienza, in particolare soprattutto, più che al fantastico, e partiamo sabato 28 novembre e terminiamo la sera di domenica 29 novembre con una serie di incontri che, se vuoi, poi presento brevemente, mentre appunto le mentre poi invece le proiezioni saranno dal 15 al 22 dicembre, sempre in forma online, appunto, diciamo, rispetto a un festival classico non ci sarà una programmazione stringente, quindi gli spettatori che sono incuriositi, insomma, potranno scegliere il proprio palinsesto, come dire, quindi crearsi una scaletta di film da vedere giorno per giorno, ora per ora anche.
Sì, o fare un film watching, si può dire così, invece che binge watching, un film watching.
Esatto.
Ascolta Stefano, scusa, mi tengo a sottolineare che poi tutti gli eventi sono in forma gratuita, giusto?
Allora sì, gli eventi, gli incontri al tavolo rotonde sono in forma gratuita, e non c'è bisogno di registrarsi, insomma, se non in un caso, che è l'incontro sulla distopia al cinema, per cui che rimane sempre gratuito, ma per cui è prevista una registrazione. Tutti gli altri non hanno bisogno di registrazione, sono gratuiti, saranno fruibili tramite il nostro canale YouTube, sulla pagina di Facebook e direttamente anche sul nostro sito, che è oltrelospecchio.org, banalmente.
Okay. Ci vuoi dare una panoramica del quantomeno, allora, diciamo, prima degli eventi e, se vuoi, dopo, fermo restando, magari darci, come dire, una sorta di chiamiamolo trailer, di anticipazioni, senza cadere ovviamente troppo negli spoiler di quello che verrà proposto dal punto di vista invece come film?
Certo, allora, partendo dagli eventi, ci sono, allora, la giornata di sabato è sostanzialmente dedicata alla distopia. Ci sarà, appunto, come accennavo, un incontro sulla distopia al cinema, tenuto da Andrea Chimento, che è un critico cinematografico del Sole 24 Ore, anche il fondatore di Long Take. E poi ci sarà invece un incontro, una tavola rotonda con a più voci sulla distopia in letteratura, a cui parteciperanno una ricercatrice sulla distopia che è Elisabetta Di Mico, l'editor di Urania che ha curato Francoforte, che ha curato quest'estate un'antologia, anche il cui titolo, insomma, è abbastanza lampante, distopia. Ci sarà Franco Ricciardiello, che ha curato un'altra antologia che invece è afferente al sottogenere solar punk, che si chiama Assalto al Sole. E poi ci sarà una scrittrice e studiosa, docente universitaria, Nicoletta Vallorani, che ha scritto anche romanzi in qualche modo distopici e che poi soprattutto in quanto docente di letteratura inglese sicuramente può dare una mano a Elisabetta Di Minico a spiegare un po' il contesto generale. Diciamo che abbiamo scelto di fare questi due incontri sulla distopia perché, appunto, ritornando un attimo sull'evento della pandemia, infatti il titolo è La pandemia, la distopia, volevamo cercare di capire, appunto, parlandone con questi esperti, se secondo loro la scrittura e i racconti distopici hanno in qualche modo una relazione con i tempi in cui sono creati e sono scritti, e quindi come sarà la distopia del futuro dopo un evento così globale e così che ha così segnato, insomma, tutto il mondo come quello che stiamo vivendo. Come cambierà la distopia, se cambierà, se ci sarà in qualche modo un'inversione di tendenza verso delle descrizioni di un futuro più solare oppure no. Ecco, questo era un po' il punto di partenza. Invece domenica ci sarà un incontro per festeggiare un po' insieme i due centenari di grandi scrittori di fantascienza come Asimov e Bradbury, e quindi ci sarà un'altra tavola rotonda a cui partecipano diversi scrittori e studiosi, tenuta da Paola Resi, che ha curato un'antologia di scrittori di fantascienza italiani proprio ispirata e dedicata ai due autori anglofoni. Ci sarà Francesca Cavallero, che è una scrittrice premio Urania del 2018, a parlare appunto dell'influenza che hanno avuto questi autori sulla sua scrittura. Ci sarà Massimo De Santo, che è un studioso di letteratura classica di fantascienza, nonché docente universitario, insieme a Eleonora Federici, che anche lei è una docente universitaria, che ha scritto un bel libro sulla fantascienza dal punto di vista delle donne, e quindi anche vedere un punto di vista diverso su questi due scrittori uomini. E poi ci sarà Dario Tonani, che è il creatore di Mondo 9, scrittore di fantascienza, anche lui, per capire le influenze che hanno avuto, se ne hanno avute, insomma, questi due scrittori. E l'idea da cui partiamo è appunto fare una sorta di scontro tra questi due scrittori, quindi dividere in schieramenti i partecipanti, perché lottino per far emergere qual è lo scrittore di fantascienza tra i due vincitore. E finiamo, appunto, visto che ne parlavamo nella prima parte del podcast, con l'ultimo incontro, che è invece sulla fantascienza cinese. L'ascesa della fantascienza cinese, ne parliamo con Ilaria Benini, che è l'editor di ADD Editore, che ha pubblicato una raccolta di racconti di fantascienza cinese, Alessandra Pezza, che è una docente lingua e letteratura cinese all'Università Bicocca, e Francesco Verso, che oltre a essere uno scrittore di fantascienza è anche l'editor della casa editrice Future Fiction, che ha pubblicato diversi numerosi novelle e racconti di fantascienza cinese. E quindi, proprio per visto che c'è questo boom letterario in primis, ma anche al cinema di fantascienza in Cina, approfittiamo per parlarne un po', per fare il punto un po' più approfondito su cosa sta succedendo da quelle parti.
Direi che, tra l'altro, scanso di equivoci, qui lo smentiamo ufficialmente, sia da parte di Fantascientifica che da parte, diciamo, te di Oltre lo Specchio, che non vi stiamo colonizzando, perché vedo che nei panni sono ben presenti ben tre voci di Fantascientifica, per cui non è che è la cosa del tutto casuale.
Sennò dico casuale ma gradito.
Esatto, no, perché non vorrei che dopo dicono che siamo peggio dei Borg, che assimiliamo tutti, ma non è assolutamente vero, anzi, no, scherzo. No, tanto, vedo che partecipano veramente tre grandi voci: beh, Elisabetta Di Minico, Massimo De Santo, che tra l'altro è uno dei nostri padri fondatori, e poi anche Francesco Verso, che a parte essere un grande amico, è anche secondo me una persona veramente, secondo me possiamo dire che è quello che ha sdoganato la fantascienza cinese in Italia, secondo me, tranquillamente.
Io credo proprio di sì, nel senso che credo sia stato tra i primissimi a pubblicarla, tra l'altro appunto con scelte anche coraggiose, tipo libri bilingue.
Sì.
No, no, quindi assolutamente, infatti sono felicissimo. In realtà poi, tra l'altro, piccolo retroscena, io avrei voluto già fare per la prima edizione questo incontro sulla fantascienza cinese e avrei voluto coinvolgere già l'anno scorso Francesco Verso, che però all'ultimo mi disse che era stato invitato per un premio, per un premio di scrittura all'estero, e quindi non poteva partecipare. Quindi ora, piuttosto che non averlo, ho rinviato l'incontro a questa seconda edizione. Poi finalmente.
Certo, poi Francesco ha di bello che, secondo me, anche al pari di tutti gli altri partecipanti, ha anche una capacità espositiva incredibile, per cui fa innamorare il genere. Mentre invece dal punto di vista, diciamo, ovviamente tenuto conto che, come dire, meglio non dare troppi spoiler né troppe anticipazioni, la parte, diciamo, cinematografica, che cosa ci aspettiamo invece dalla parte cinematografica?
Senza svelare troppo.
Esatto, bravo. Lì sei maestro da questo punto di vista, per cui ti lascio la parola.
Allora, diciamo che a livello generale, il passaggio dalla presenza all'online, dal festival in presenza all'online, c'è un po' stato sfavorevole, nel senso che purtroppo alcuni distributori, una volta saputo che il festival sarebbe stato online, si sono un po' ritratti, come dire, quindi alcuni film che avremmo voluto fare purtroppo non riusciremo a farli, però restano sicuramente altri film molto, secondo me, li ho scelti, quindi insomma sarebbe ben bislacco che dicessi il contrario, comunque molto interessanti. Allora, prima di tutto qualche numero, saranno 24 lungometraggi e 20 cortometraggi, suddivisi come al solito in tre sezioni, una in concorso competitiva che si chiama Cine Futuro, che quest'anno comprenderà 12 film, e poi le due sezioni collaterali, una illuminazione che riguarda film più, come dire, di ricerca o sperimentali, e Piccoli Futuri, che invece riguarda un cinema un po' più popolare, quindi più roboante di effetti speciali e quant'altro. Allora, posso dire che, partiamo da Piccoli Futuri, che forse è più semplice. Avremo un film molto cacciarone come Sky Sharks, tedesco, che sento ridere perché insomma, già dal titolo credo sia intuibile.
Mi è piaciuto il termine cacciarone, quelli che noi definiamo de panza praticamente.
Esatto, sì, no, perché racconta di squali volanti, e questo già è qualcosa di eccezionale, ma poi soprattutto di nazisti zombie che guidano questi squali volanti, quindi un tripudio. Per rimanere,
perdonami, cos'è, una sorta di crossover fra Sharknado e Aerosky praticamente?
Esatto, sì, però se possibile ancora più folle. Per rimanere sullo stesso, sempre nella stessa sezione Piccoli Futuri, c'è ad esempio anche Spare Parts, che racconta invece di un gruppo punk femminile che viene a un certo punto rapito, e queste musiciste, insomma, vengono sedate e si risvegliano con delle armi al posto delle braccia e sono costrette a combattere in un'arena gigante. Quindi un altro film naturalmente escapista e un po' cacciarone, appunto. Sempre in questa sezione, ho avuto da poco la conferma, era l'ultimo film che mancava, faremo anche la nuova incarnazione di Dragon Heart, rimanendo invece sul fantasy fantastico, che è Dragon Heart Vengeance, e che tra l'altro è diretto da un regista italiano, questo è un film al 100% hollywoodiano, come dire. In illuminazione invece, recuperiamo Proxima, che è un film con Eva Green, astronauta che si sta preparando a partire per la prima missione su Marte. Che è un film molto interessante, e recupereremo anche Relic, che io ho adorato, che è
bello.
un horror prodotto da Jake Gyllenhaal, un horror, insomma, forse un po' stretta come definizione, comunque è un film molto interessante, sono molto felice che riusciremo a farlo. E poi sempre in nominazioni un altro film che mi piace presentare perché è un po' diverso dal solito, è Merry-Go-Round, film di una giovane regista polacca che racconta un tema insolito per i film in generale, anche per i film fantastici, che appunto la menopausa, quindi una donna di me, la protagonista, una donna di mezza età, e vive il cambio ormonale che vive è talmente sconvolgente che si entra nel fantastico. Arrivando invece a Cinefuturo, appunto la sezione in competizione, in cui ci sono appunto 12 film, quest'anno è stato insomma... un sottofilone insomma della selezione è stato quello dei viaggi nel tempo, nel senso che abbiamo diversi film che si occupano, che guardano i viaggi nel tempo o ai paradossi temporali. Penso ad esempio a Loop, che è un film brasiliano che guarda proprio ai paradossi temporali e a questo ricercatore che per fermare un omicidio viaggia nel tempo, ma ne succedono di tutti i colori. O ad esempio The Incredible Shrinking Weekend, che invece è un film spagnolo che vede un gruppo di amici fermo in un loop temporale e quindi continua a risuccedere quello che è già successo, ma con delle piccole variazioni, e mi fermo qui. Poi abbiamo anche film un po' più come dire, personali, come Luce, The Flower of Evil, che è un film colombiano che in qualche modo racconta una piccola comunità sperduta tra le montagne e con un tema fortemente religioso che un po' forse può ricordare The Witch in qualche modo, ma che racconta anche la violenza sulle donne, che è un tema che anche questo che ritorna in diversi film, come ad esempio Lucky, rilegge dal punto di vista femminile la prevaricazione degli uomini, quindi c'è una figura maschile che perseguita la protagonista e che sembra ritornare continuamente nonostante tutto quello che la protagonista fa per evitarlo e per proteggersi. E sempre parlando di sovvertimenti, mi piace citare Anonymous Animal, che invece è un film francese, senza parlato, nel senso che non ci sono dialoghi, e i cui protagonisti sono gli animali antropomorfizzati, quindi sovverte l'idea del mondo dominato dagli uomini, invece siamo in un mondo all'interno del racconto dominato dagli animali. E come ultimo film, tra gli altri, tra i 12 selezionati nella sezione competitiva, finisco con The Day of Destruction, che è un film giapponese che è stato girato durante il lockdown in Giappone e che secondo me, pur essendo un film molto nervoso e molto particolare, può colpire, può, come dire, andare a scavare in corde ancora vive, quindi essere un'esperienza interessante, soprattutto visto in quest'anno così un po' sfortunato come il 2020.
Devo dire un po', poi secondo me sei stato anche buono.
sì, insomma, è un eufemismo chiaramente, però insomma, per non essere troppo pessimisti.
Dunque, per concludere, allora, vuoi ridare te dalla tua viva voce, diciamo, tutti, chiamiamole coordinate stellari per poter seguire praticamente sia i panel, sia le chiamiamole proiezioni praticamente, poi alla fine della fiera, che proiezioni sono?
Sì, allora, ripeto intanto le date per gli incontri: 28 e 29 novembre, sabato e domenica, nel pomeriggio, a partire sabato dalle 14.30 e domenica 29 dalle 16. Gli incontri e le tavole rotonde saranno trasmesse gratuitamente sia sulla pagina del festival, che è oltrelospecchio.org, che sui nostri canali YouTube e Facebook, che sono facilmente raggiungibili a partire dal sito. Per quanto riguarda invece le proiezioni, saranno dal 15 al 22 di dicembre, e anche queste online. Sarà possibile accedere ai film sempre attraverso il sito, il nostro sito, oltrelospecchio.org, e da lì sarà possibile iscriversi, acquistare i biglietti o gli abbonamenti e vedere tutti i film. Per questo servizio naturalmente ci avvaliamo di una piattaforma esterna che è Festival Scope, che già insomma è tra i leader insomma a livello mondiale, la stessa piattaforma per dire che usano anche Locarno, Cannes, Toronto, insomma tra i festival più grandi del mondo, che ci permette appunto di essere da un lato molto sicuri e anche molto, di utilizzo molto molto semplice e intuitivo, e quindi credo che permetterà a tutti insomma quelli interessati di curiosare tra la selezione e farsi una propria palinsesto di visioni fantastiche. In preparazione poi del Natale, che si spera appunto un evento intanto positivo e poi fantastico.
Sì, appunto, poi visto le come dire, le attuali prospettive di, diciamo, di Natale in clausura che si prospetta, ahimè, come dire, almeno avere sollievo di vedere cose belle di fantascienza, almeno quello non ce lo tolgono, vero?
Spero di, insomma, che sia una possibilità di evasione rispetto alla situazione attuale, ecco.
Ok, poi ovviamente se diciamo le notizie principali, fra cui anche tra l'altro oltre al, diciamo, al sito ufficiale dove troverete anche le, diciamo, eventuali notizie, breaking news se ci saranno eccetera, potete ovviamente anche seguire trovate anche il calendario degli eventi anche su Fantascientificast. Poi vedremo anche di preparare un qualche cosa, come ovviamente essendo poi media partner, qualche cosa come a livello magari di recensioni delle varie pellicole proposte. Bene Stefano, ti ringrazio ancora di essere stato con noi in questa puntata.
Grazie a voi, grazie a te Omar.
E niente, a questo punto rimandiamo i nostri spettatori nel podcast tecnicamente non so dovremmo mai dire, però a questo punto, visto che a questo weekend, ma poi soprattutto a praticamente a partire dal 15 al 22 dicembre per quanto riguarda le proiezioni. Grazie Stefano, alla prossima.
Grazie, ciao.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.